Ed è un grande piacere essere in vostra compagnia, Claudio Farinone e Giovanni Conti. Buongiorno.
Buongiorno a te, Giuseppe.
Allora, oggi parliamo nel nostro Voi che sapete quotidiano, parliamo da un lato di editoria musicale e poi di divulgazione attraverso l'editoria. Vogliamo un po' capirne di più dal punto di vista dell'italofonia, e cioè dell'Italia e della Svizzera italiana.
Certamente.
Per questo cominciamo a salutare i nostri ospiti di oggi, i nostri graditi ospiti che rispondono ai nomi di Giovanni Bietti. Buongiorno.
Buongiorno. Voce... Grazie dell'invito.
Grazie a lei, voce volto noto della RAI, autore di numerosi libri di divulgazione musicale, tra i quali citiamo il recente Ascoltare Verdi, proprio ora in libreria per La Terza. E il nostro secondo ospite.
Il secondo ospite è un amico di Rete 2, Andrea Essero, critico musicale, direttore editoriale della LIM, la Libreria Musicale Italiana, e autore anche lui di un recente saggio intitolato La cultura musicale degli italiani per i tipi, dell'editore Guerini. Buongiorno Andrea.
Buon pomeriggio a voi.
Eccoci qua. Allora io inizierei con lo stimolare i nostri ospiti. Partiamo da Andrea Estero, per esempio. Andrea, ci può fare il punto della situazione editoriale proprio per la divulgazione musicale? Stiamo parlando dell'Italia, stiamo parlando dei libri scritti in italiano. Ci può così fornire una specie di mappa geografica di questo argomento?
Beh, domanda difficile ma opportuna. Perché? Perché se da una parte è vero che in Italia non c'è stata e non c'è una grande tradizione di divulgazione musicale, in questo caso parliamo di questo, ma un po' in generale ci si divide tra prodotti di alta ricerca, musicologia, ed altri meno impegnati, più disimpegnati. In questo devo dire che i volumi di Giovanni Bietti sono un po' un'eccezione, perché invece ne parleremo tra breve direttamente con lui, rappresentano proprio quel punto medio necessario tra le diverse esigenze della comunicazione musicale. E però, se è vero questo, è anche vero che nel nostro paese, che ha avuto una situazione storica anomala, o forse comune a quelle ai paesi dell'area latina, la divulgazione ha compensato a una mancanza storica, quella della scuola. Cioè l'Italia a tutt'oggi, poi mi piacerà sentire da voi qual è la situazione in Svizzera, forse simile, non ha per esempio nelle scuole superiori delle ore dedicate alla musica, quindi non all'apprendimento musicale nel senso di uno strumento, cosa che ovviamente si fa prima nei livelli precedenti, ma nei licei, dove si forma la coscienza culturale dei nuovi italiani o dei nuovi europei, manca del tutto questa presenza. Per cui ci si diploma, si fa la maturità e poi ci si laurea nelle diverse discipline senza mai aver incontrato i nomi di Giuseppe Verdi, di Monteverdi, di Beethoven. Per cui in effetti un uomo appunto colto, nel senso che si è laureato nel nostro paese, ha tutto il diritto di dire: io, come spesso si sente dire, non mi intendo di questo. È vero, nessuno si intende precisamente di una disciplina, perché non siamo scienziati, non siamo storici dell'arte, non siamo matematici, eppure sappiamo far di conto, sappiamo chi è Michelangelo, sappiamo chi è Dante Alighieri. Questo non vale per la musica. E a causa di questa situazione, l'Italia, si ricordava questo libro, La cultura musicale degli italiani, pubblicato da Guerini, che ho curato, appunto, si racconta proprio come i mezzi di comunicazione di massa, dal glorioso Terzo Canale, poi diventato Radio 3, fino all'editoria musicale di ogni genere, alla TV, hanno compensato una mancanza storica di questo genere. Dunque la situazione italiana è un po' bifronte: da una parte non c'è una grande tradizione, dall'altra è stato un tassello molto necessario per la formazione musicale dei cittadini.
Quindi Andrea Estero, se tento di riassumere, lei sposta immediatamente l'asse del problema sulla scuola, sull'istruzione, che è un po' alla base poi della divulgazione, con altri elementi che cercano di ovviare a certe lacune. Giovanni Bietti è d'accordo?
Sì, sono pienamente d'accordo, è esattamente il motivo per cui molti di noi hanno cominciato a fare attività di divulgazione. Io credo che c'è sicuramente una mancanza da parte istituzionale e a questa in qualche modo si stanno cominciando da qualche anno a occupare, a sopperire proprio a questa mancanza dei musicisti, è quello che stiamo cercando di fare essenzialmente. Cioè, molti di noi stanno dedicando tempo, ad esempio, introducendo i concerti o scrivendo o intervenendo alla radio, alla televisione, cioè negli spazi che poi non sono moltissimi che abbiamo a disposizione.
Nella Francia musicale della Belle Époque, il problema dello Stato che non interveniva ad aiutare la musica veniva in un certo senso sopperito dai grandi salotti musicali, no? Che facevano tantissima musica, quasi più degli spazi pubblici. Andrea Estero, non è più così?
Non è più così, si sono spostati, sono altri luoghi in cui si fa musica e, come diceva Giovanni Bietti, si tenta di fare, di spiegare qualcosa, quindi di unire la musica anche alle parole, perché poi la sfida della divulgazione è quella: faccio ascoltare musica ma l'accompagno con delle parole, trasformo l'esperienza musicale di ascolto in sapere, è quello lo scatto che andrebbe fatto. Ma per restare nella Belle Époque, cito una frase, o forse un po' prima, cito una frase che è proprio emblematica, pronunciata da Francesco De Santis, il primo ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia, nel 1861, che disse appunto che musica e danza non formano valentuomini ma buffoni, in un'intervista. E con buffoni si riferiva ovviamente più a una dimensione, diciamo, dell'intrattenimento, non era un termine spregiativo. È però l'idea che matura già nei secoli precedenti in Italia, soprattutto lo spiega Luca Versano in questo testo che abbiamo citato, un bellissimo saggio che mette insieme cultura musicale e cultura tout court. Furono i gesuiti che impostarono così la scuola italiana e, diciamo, dei paesi di tradizione cattolica: la musica è un fatto di intrattenimento e che quindi va insegnata soltanto a chi la musica deve produrla, quindi ai professionisti della musica. Tutti gli altri ne possono godere dal punto di vista, appunto, dell'intrattenimento, ma non fa parte della condizione, diciamo, formativa, culturale. Questo per dire che c'è una storia antica che probabilmente condividiamo con altri paesi, e che in effetti le istituzioni musicali, oltre a quelle editoriali che abbiamo citato, sono benemerite proprio perché tentano di fare, con i numerosissimi programmi di tipo educational, chiamiamoli così, è un termine che ormai si è imposto, tentano di fare quello che non si fa altrove. Quindi i concerti per i più giovani, le opere ridotte alla dimensione dei bambini, quindi che possono essere fruite facilmente. Michele Dall'Ongaro, sovrintendente dell'Accademia di Santa Cecilia, che fa moltissimo su questo fronte anche con l'aiuto di Giovanni Bietti, ha detto però che senza la presenza della scuola, di quell'humus, il seme che noi piantiamo con queste attività rischia di non fiorire mai, di non produrre mai una pianta, perché, come dire, andiamo a seminare dove il terreno è proprio brullo, e invece bisognerebbe che ci fosse prima una predisposizione superiore rispetto a quella che non c'è adesso.
Andrea Estero, il quadro tracciato dalle sue parole vanno in una certa direzione, però guardandolo dall'esterno e sfogliando per esempio i giornali, sfogliando le riviste, e non quelle specializzate, quelle di divulgazione, i mensili dedicati alla musica che ogni settimana aspettiamo escano nelle edicole e non solo, sono ricche di pagine dove si pubblicizzano stagioni concertistiche, si pubblicizzano incontri che non necessariamente sono fatti esclusivamente per i musicologi, ci sono dei convegni la cui tematica lascia presagire la possibilità a molti di accostarsi. Ecco, sembrerebbe, come dire, esserci uno squilibrio tra quello che ci avete raccontato e quello che possiamo immaginare cogliendo appunto quello che cogliamo da queste pagine. Tutto sommato l'Italia è il paese della musica, quindi dove stiamo andando per certe cose?
Sì, Sì, in realtà io farei anche una distinzione tra la critica musicale, diciamo il giornalismo e la divulgazione musicale. Ricordo che ce ne siamo occupati proprio a un convegno che è stato fatto nel 2018 al Teatro alla Scala, intitolato proprio così, La critica e la divulgazione musicale, a cui ha partecipato anche Giovanni Bietti. La differenza appunto è che la critica, in quanto parte del mondo dell'informazione, è sempre attaccata, legata a un fatto di cronaca, non si propone di far altro che raccontare un fatto, un evento che è successo, e non intende insegnare nulla di per sé, cioè anzi, diciamo, il critico musicale, il giornalista è molto sensibile a quello, alle richieste implicite del suo lettore, quindi io i fatti sono questi, ma li seleziono e li racconto anche perché sento, percepisco un non detto che è quello del mio lettore che vuole sapere che cosa, quelle cose lì e non altre. Quindi c'è, diciamo, un rapporto quasi univoco, bidirezionale, quasi un tiro alla fune, qualcosa voglio insegnarti io, voglio dirti io, qualcosa però sono condizionato da come, dalle tue aspettative. Nella divulgazione, la buona divulgazione dovrebbe funzionare in maniera diversa, cioè è più monodirezionale. Il lettore si aspetta che il divulgatore abbia qualcosa da insegnargli, da dirgli, ed è pronto a recepirlo senza necessariamente, come dire, ricambiare. Quindi, diciamo, è stata descritta efficacemente la differenza tra questi due ambiti in questo modo: da una parte questa doppia direzione, dall'altra invece, ed è importante che nella divulgazione, fatto ovviamente base la semplicità del discorso, la trasparenza degli argomenti affrontati, ma che ci sia qualcuno che voglia insegnare qualche cosa e l'altro che voglia apprenderla senza ulteriori, come dire, mediazioni. Ma interesserebbe sapere su questo anche le opinioni di Giovanni Bietti, che si è occupato di entrambe le cose.
Bietti.
Sì, eccomi. Ma allora, evidentemente i due ambiti sono ben diversi, sono d'accordissimo con quello che diceva Andrea Estero. Diciamo, per quanto riguarda la divulgazione, secondo me il problema principale è che ancora oggi ci sono pochi specialisti nella divulgazione musicale, perché la mia personale esperienza è che le persone normali ascoltatori, ma anche semplici curiosi, hanno molta voglia di approfondire, molta voglia di avvicinarsi a questo mondo, al mondo della musica tout court, non soltanto al mondo della musica classica. A me recentemente è stato chiesto un progetto di divulgazione e didattica da parte di un'associazione di festival jazz. Quindi evidentemente ci sono altri ambiti, oltre alla musica colto occidentale cosiddetta, che hanno la stessa esigenza, lo stesso problema di formazione del pubblico. Il punto appunto è che, come dicevo, secondo me non c'è ancora una visione della divulgazione come un mestiere. Ci sono dei musicisti che a un certo punto decidono di fare anche divulgazione, e questo va benissimo, anche perché in arte in particolare i vari mestieri si rafforzano, i vari ambiti si rafforzano tutti fra loro, però secondo me sarebbe il caso anche di cominciare a riflettere, cioè non c'è un corso di formazione per divulgatori musicali in Italia. Non c'è.
Non potrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'ondesco color, quel vermiglio d'ondesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Andrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, narcisetto adagino d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto adagino d'amor. Rappaglieri, poppa al bacco, rambo, stacchi, stretto, sacco, schio poi spalla, sciabra al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi sollioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello,
stiamo parlando di divulgazione musicale, di editoria musicale. Giovanni Bietti, abbiamo parlato prima, abbiamo accennato al suo ultimo libro che è ora in libreria, Ascoltare Verdi. È un libro divulgativo e se sì, in che maniera?
Assolutamente un libro divulgativo, però cerca, come posso dire, di coprire uno spazio, un ambito che al momento non è esplorato nell'editoria italiana, in particolare su Verdi, quindi sull'opera, su un argomento per noi fondamentale, perché essenzialmente nell'attuale editoria, lo accennava prima Andrea Estero, si trovano o volumi estremamente approfonditi, in cui insomma, l'analisi di un'opera prende 150 pagine, in cui ci sono analisi armoniche, descrizioni delle forme, una cosa molto complessa, o altrimenti raccolte di praticamente di programmi di sala, testi di 3 pagine in cui si fa una rapida storia del brano e si percorre la vicenda con qualche indicazione. In questo caso invece l'idea è di dare 20-25 pagine su ogni opera, non tutte le opere di Verdi perché non è possibile, quindi di trovare una soluzione che è da una parte molto più approfondita rispetto a una letteratura, diciamo, non esattamente divulgativa ma più di intrattenimento direi, e però senza le complessità, senza anche quell'aspetto un po' forse pesante che allontana il lettore della letteratura proprio specialistica.
Giovanni
Bietti, che tutto questo sì.
Scusi, avanti.
No, dicevo, tutto questo naturalmente si unisce all'analisi, all'esame, secondo me fondamentale, del contesto, cioè il modo in cui la musica di Verdi reagisce alle esigenze, alle richieste e ai problemi della società, perché Verdi vive moltissimo, la sua musica cambia profondamente nel corso della sua carriera e mentre cambia la musica di Verdi cambia anche l'Italia, cambia in maniera drammatica, cioè c'è l'unità, ci sono una serie di problemi, prima ci sono le guerre risorgimentali, tutto questo la musica di Verdi lo interpreta, in qualche modo lo anticipa, addirittura lo provoca secondo qualcuno, questo è un aspetto fondamentale che secondo me è centrale, non bisogna mai semplicemente occuparsi di un pezzo di musica, ma il pezzo di musica va considerato come un prodotto di un'epoca, come un prodotto storico.
Giovanni Bietti ha sintetizzato molto bene, no? Da un lato l'analisi specialistica, d'altro lato la superficie, invece ci può essere, ci deve essere una terza via. Andrea Estero, lei è direttore editoriale della LIM, la Libreria Musicale Italiana, la sua casa editrice è attenta a questa terza via e come?
Lo è diventata perché dalla fondazione è una casa editrice, diciamo, che si è occupata soprattutto di ricerca musicologica, ha rappresentato la musicologia italiana nel senso anche universitario per tanti anni, diciamo dal 1988 quando è stata fondata. Da ultimo ci siamo aperti alla divulgazione, per esempio fondando una collana di tascabili, oppure anche pubblicando dei libri, tra cui uno appena uscito, quindi mi fa piacere citarlo, è anche un'informazione utile per i nostri ascoltatori, si chiama In Ascolto. La parola ascolto, come nel caso del libro di Bietti, torna spesso appunto nei libri che mettono al centro la divulgazione. In Ascolto, mappe per la storia della musica di Paolo Russo, è un volume che è uno dei primi nostri libri di divulgazione musicale impegnata, così come l'abbiamo descritta adesso, che racconta la storia della musica in sostanza attraverso 24 brani dal Medioevo a oggi, sono stati scelti 24 brani rappresentativi, per ciascuno dei quali si ricostruisce il contesto storico in cui sono nati e poi si affronta una analisi, chiamiamola così, ma che analisi non è perché prescinde del tutto dalla terminologia tecnica, quindi le forme vengono descritte, i contenuti, il contenuto appunto strutturale del brano viene descritto, armonico, melodico, ma prescindendo da tutti quelle parole un po' antipatiche che a volte i musicologi, noi stessi, i critici infilano così un po' a tradimento, ma che poi non vengono comprese appunto. Non significa eludere il problema della descrizione della musica o della sua dimensione linguistica, significa semplicemente far capire anche a un lettore che non ha quelle basi che la musica è un linguaggio e che quindi può essere recepito come tale. Poi ci sono anche, c'è una playlist che consente di ascoltare tutti questi brani, quindi prescindendo dalla partitura, perché l'altro totem che a volte impedisce alla divulgazione di compiere il suo mestiere è quello di metterci dentro delle partiture, degli esempi musicali che sì, chiariscono bene a chi sa come stanno le cose, ma impediscono a chi non sa di approfondire e di comprendere fino in fondo il brano stesso.
Andrea Estero ci parla delle pubblicazioni nel filone divulgativo, evidentemente, e mi scusi se scendo così in basso, se gli editori sposano la causa è anche perché c'è un riscontro dal punto di vista del pubblico. Brevemente, sul fronte opposto, cioè quello dei testi che non sono divulgativi, i testi scientifici, le riviste specializzate o iper specializzate, qual è lo stato di salute? Si fa fatica e c'è bisogno di contributi che vengano dall'esterno?
Non direi che si faccia fatica, anzi la tradizione musicologica italiana è una delle più brillanti, se posso così dire, in ambito, quantomeno in ambito europeo, sicuramente è più vivace della tradizione musicologica francese e di tante altre. Certo, di fronte alla Germania, al mondo anglosassone veniamo dopo, ma dopo queste due grandi aree culturali chi c'è se non la tradizione musicale italiana, che ha tra l'altro un repertorio, quindi che significa poi archivi, biblioteche, fonti da studiare. Quindi per stare soltanto ai periodici specializzati, la DIM ne conta circa una decina, alcuni molto prestigiosi, non perché lo dico io, ma perché hanno proprio una classificazione molto alta nei rating internazionali. Ovviamente quindi la ricerca ha però problematiche, orizzonti diversi da quelli della divulgazione. A volte si dice anche la ricerca dovrebbe poter essere fruita e fruibile. Questo è vero, è sempre meglio scrivere in maniera lineare, chiara, che non in maniera criptica. Beh, quelle sono delle regole del buon italiano. Tra l'altro oggi poi con il grande tema dell'accesso aperto, dell'open access, questi contenuti si vogliono sempre più destinati a tutti, come dire, raggiungibili, ecco. Però secondo me è importante mantenere la ricerca, faccia anche il suo mestiere, perché poi a cascata le acquisizioni della ricerca poi finiscono anche nella divulgazione. La buona divulgazione non deve perdere di vista l'aggiornamento, la veridicità di quello che dice. Le fake news non sono giustificate solo perché è un libro divulgativo, vanno comunque, quindi a cascata arriva anche lì, però è importante che ci sia qualcuno che si occupi della ricerca a monte, quindi di far progredire il sapere, così come in tutte le altre discipline storiche e scientifiche avviene.
Welche Freude wird das sein? einige Tauns bedenken.
Einige Tauns bedenken.
Unsere liebe Kinder schenken. Unsere liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinder, nein, Kinder, nein.
Siamo quasi in chiusura del nostro Voi che sapete di oggi. Giovanni Bietti, come è messo il mondo italofono rispetto, per quanto riguarda la divulgazione editoriale in musica, rispetto ad altre realtà europee?
Ma nella mia esperienza il mondo anglosassone è molto più avanti di noi. Cioè, ci sono delle collane cominciate decenni fa, addirittura dei lavori pioneristici, penso a Tovi per esempio. Gli anglosassoni hanno una grande tradizione di divulgazione, non soltanto musicale, e da questo punto di vista sono sicuramente più avanti. Devo dire che per quanto riguarda, non so, il confronto con il mondo francese, ma anche tedesco, sulla divulgazione, secondo me in questo momento noi stiamo lavorando molto bene, non soltanto dal punto di vista editoriale, ma anche dal punto di vista proprio della proposta live, della proposta di, sia di conferenze, di presentazioni, di lezioni, cose del genere. Credo che ci sia molto spazio, cioè una cosa che mi sento di dire è che nella mia esperienza, non solo perché è il lavoro che faccio, insomma, ma lo vedo, cioè è uno dei pochi settori della musica italiana che si sta veramente sviluppando, sta crescendo sia dal punto di vista dei numeri sia dal punto di vista dell'interesse del pubblico, quindi credo che ci sia un notevole spazio per la divulgazione musicale in italiano.
Andrea Estero, per chiudere, i suoi auspici per questo settore, quello della divulgazione musicale editoriale?
I miei auspici guardano la situazione dei nuovi media, diciamo così. Tanto la radio è stata, e lo dimostra anche adesso, una palestra fantastica per la divulgazione musicale, la possibilità di unire appunto musica e parole in contesti come Rete 2 della Svizzera italiana, Radio 3 e altri, quindi veramente è stata la palestra per la nostra formazione musicale. Quanto oggi invece i social network li vedo poco preparati ad affrontare una situazione del genere, manca proprio quel professionismo a cui si faceva riferimento prima, cioè sono dei mezzi fantastici, meravigliosi per condividere conoscenze, ma mi pare di poter dire che manca chi queste conoscenze poi le produce, cioè se ci dovessimo basare soltanto sui social media, nessuno lì a Facebook e dintorni saprebbe produrre nulla, si fa solo condividere cose prodotte da altri, e quindi questo va bene, ma mancando questi altri, se un domani dovessero venire a mancare questi altri, condivideremmo solo foto dei gattini, dei cani, delle vacanze, perché manca proprio i produttori dei contenuti, quindi lunga vita alla radio, alle riviste, ai libri, a tutto quello che, diciamo, con un meccanismo, chiamiamolo anche tradizionale, di tipo economico, riesce a sostenere, a finanziare questo tipo di professionalità, perché se fosse per i social network non ci sarebbe nessuna di queste professionalità in campo.
Sono auspici che facciamo nostri. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per la vostra bella, importante presenza. A presto, Giovanni Bietti.
Arrivederci, grazie mille, a risentirci.
E a presto ad Andrea Estero, grazie e buon pomeriggio.
Grazie a voi, a risentirci.
Rete 25.